E con te appunto volevamo parlare di questa assemblea di oggi, della manifestazione del 25, e io ti lascerei la parola. Dico soltanto che diciamo la parola d'ordine è no all'inceneritore di Roma. Quindi Castelli, dopo aver lottato per anni anche con un certo successo contro l'inceneritore di Albano, adesso lanciano questa mobilitazione. Ti lascio la parola per illustrarci sia l'assemblea, a cui, siccome è alle 5:30, si farà probabilmente, no, alle 5, scusate, qualcuno magari farà in tempo ad andarci, e poi appunto approfondiremo tutto l'argomento. Puoi andare?
Sì, vai.
Sì, io ti sento.
Ok. Direi che naturalmente l'assemblea verterà, certo, contro l'inceneritore, senz'altro, perché è il perno del piano dei rifiuti di Roma, ma anche del piano di Ama. Ma nello stesso tempo chiaramente è anche e sarà anche contro l'intero piano dei rifiuti, che verte di fatto sul recupero di energia, quindi non soltanto dall'inceneritore che loro chiamano ipocritamente termovalorizzatore, ma anche dalla digestione anaerobica, come sappiamo, nei due mega centri di gestione e produzione biometano di Cesano e Casalserce. E naturalmente si parlerà senz'altro, insomma, delle criticità connesse a una tecnologia come quella dell'incenerimento, che non soltanto è obsoleta, non soltanto non è assolutamente corrispondente a quello che si dice, cioè rispetto alle moderne tecnologie che sarebbero meno impattanti, meno inquinanti, addirittura a inquinamento zero. Tutte falsità, perché sappiamo benissimo che questo non corrisponde alla verità, ce lo dicono centinaia di ricerche indipendenti. Quindi sappiamo che, ad esempio, se è vero che diminuiscono in parte tutta una serie di componenti macro, per esempio il particolato grossolano, è altrettanto vero che cresce il nano, quindi quello che è più pericoloso e penetra in profondità nel sistema respiratorio, quindi negli alveoli polmonari, e quindi con tutti i danni connessi in termini di patologie, in termini di tumori futuri, perché poi chiaramente non succede tutto in 5 minuti, succede nel corso del tempo. Quindi parleremo di questo, ma anche di cose che praticamente sono ignorate da molta parte della cittadinanza romana, anche perché il sindaco Quartieri ha promesso cose improponibili, assolutamente non mantenibili, come l'abbassamento della tassa sui rifiuti, e come il fatto che finalmente i romani potranno vedere Roma pulita. Questa è una sicuramente favola, che sicuramente vedremo presto che non corrisponderà al vero. E chiaramente tutto ci dice che, ad esempio, a Roma, in controtendenza rispetto ad altre città, la produzione dei rifiuti cresce, quindi siamo addirittura a cifre, insomma, iperboliche, tipo 600 kg pro capite, che è un valore estremamente alto, e nel piano della città di Roma.
Scusami, 600 kg in che unità di tempo?
Ovviamente l'anno, 600 kg pro capite annui, che è un termine di paragone estremamente alto, sia rispetto alla media nazionale sia a quella di tante altre città. Nel piano dei rifiuti di Quartieri non c'è sta neanche una sola traccia di ipotesi di abbassamento della produzione dei rifiuti. Ma perché? Perché chiaramente più si producono rifiuti, e più le varie lobby che ovviamente sono cointeressate agli affari hanno modo di ricavare profitti. E l'altra favola che racconta, e che sicuramente e non corrisponde al vero, è che i romani, almeno per quanto riguarda quelli del versante sud, quindi non un municipio dintorni, potrebbe essere gratificato dalla distribuzione a basso prezzo della acqua calda che uscirebbe fuori appunto da quanto fornisce il recupero di energia dall'inceneritore. Cosa complicatissima, visto che hanno piazzato l'impianto, vorranno piazzare l'impianto a 20 km da Roma, quindi in pratica ai piedi dei Colli Albani, e quindi questo comporterebbe costi altissimi e sicuramente difficoltà a non finire, considerando che non siamo in Danimarca, considerando che non siamo in Svezia, e che quindi il fabbisogno di riscaldamento domestico, specialmente in certi periodi dell'anno, come vediamo i cambiamenti climatici ce lo stanno dicendo chiaramente, non ce ne sarà assolutamente bisogno. Vorrei capire dove vanno a distribuire tutto quel calore. Ultimissima questione, molto ma molto seria, importante, è il fatto che impianti di quel genere, parlo dell'inceneritore da 600.000 tonnellate, consumeranno con certezza quantità di acqua stratosferiche. Stiamo parlando tra le 800.000 metri cubi e il milione di metri cubi, quindi stiamo parlando di 1 miliardo di litri l'anno, con invece una situazione che addirittura comporterebbe la necessità di ridurre drasticamente questi fabbisogni. Quindi questo è il quadro che cercheremo di illustrare meglio possibile, quindi insomma vedremo un attimo se riusciremo a sensibilizzare così chi ci ascolterà in merito a ciò che...
Senti, appunto, fino a questo momento, cioè, diciamoci la verità, che da parte di Roma, parlo in generale, non voglio soffermarmi su questo o quel gruppo, non è che c'è stata questa grandissima sensibilità nei confronti sia della questione degli inceneritori di Albano, che forse si è pensato che riguardava Albano, né probabilmente invece rispetto a questo finora. Allora vogliamo dare, io faccio come proprio se non sapessi nulla, che è quasi la verità. Allora, perché tu hai detto appunto che questo che loro chiamano termovalizzatore, ma che in realtà è un inceneritore, è anche una tecnologia obsoleta. Allora ci sono, diciamo, intanto ti chiedo se ci sarebbero altri tipi di tecnologie che potrebbero insomma essere invece più compatibili, e poi perché insistono proprio su questo tipo di tecnologia, qui mi pare fra l'altro sulla quale sono tutti d'accordo, adesso poi con la nuova giunta regionale ancora di più.
Allora guarda, tecnologie alternative qualcuno le ha proposte, addirittura ricordiamo bene quando a Lombardia lo propose in quel del Consiglio regionale della Giunta Zingaretti, parlando ossicombustori, pirolisi e così via, tutte cose che in realtà riconducono sempre a una unica tecnologia, che è quella dell'incenerimento, che poi me la fai in assenza d'aria, con poca aria come i gassificatori o con tanta aria come gli inceneritori tradizionali, conta quanto è 2 di Prisco, e quindi in pratica non ci stanno differenze. Poi la seconda domanda che mi hai fatto qual era?
Non me la ricordo più, per cui passo a un'altra invece. Cosa va a finire dentro l'inceneritore secondo il loro progetto?
Aspetta un attimo perché in macchina mi sono perso, ripeti un po'.
Cosa va a finire, qual è il combustibile, cioè l'immondizia di che tipo?
Allora guarda, la cosa fantastica chiaramente, ci mettiamo 10 virgolette, dell'iniziativa e della decisione del sindaco di Roma è di inviare 600.000 tonnellate all'impianto di Santa Palomba non trattate, il che significa che sono rifiuti così come vengono presi dei cassonetti. Che l'intenzione sia questa è chiarissima, tanto è vero che l'installazione adesso di circa in prospettiva 1.000 di questi grandi, per il momento so qualche centinaio, però in prospettiva 1.000 nel piano AMA, di questi mega cassonetti che praticamente hanno una capacità dell'ordine almeno di 6 cassonetti tradizionali con sportelli larghi e così via, è quella di raccogliere tutto e portarlo all'inceneritore. Il fatto che non vengano più pretrattati quei rifiuti indifferenziati è gravissimo, perché per quanto ne sappiamo come conoscenze diciamo tecniche nostre, questo non fa che abbassare il potere calorico dei rifiuti. Che significa? Significa quello che poi succede in altre parti dove utilizzano questa stessa tecnica, che ci avranno bisogno di alzare la temperatura, altrimenti si produrrebbero troppi inquinanti, per esempio le diossine. Alzare la temperatura come? Benissimo, col metano fossile, cioè roba da matti, cioè tu mi stai proponendo non solo una tecnologia che c'ha mille pecche, che c'ha un inquinamento che non finisce mai e che cambia i microclimi delle zone, che assorbe acqua eccetera, ma anche il fatto che addirittura avrà necessità di un combustibile fossile di supporto per non far sì che poi vengano superati i limiti di legge. Quindi questa è una cosa semplicemente folle. Perché la usano? Perché la usano, è evidente, insomma, no? Risparmiano soldi, la raccolta porta a porta comporta un po' più di sacrifici dal punto di vista della logistica dei mezzi per la raccolta puntuale delle varie frazioni, e questo invece vanno tranquilli, no? Questi mega scarrabili che stanno mettendo in giro, il primo, se vi ricordate, l'hanno messa a Torre, come caspita si chiama, Torbella Monaca, a dicembre, che tra l'altro poi si sono rivelati un bluff, perché pensavano che questi sarebbero la soluzione, perché così grandi e così capaci, dove ci puoi mettere di tutto, compresi i materassi, faranno scomparire i rifiuti dai marciapiedi. Invece abbiamo visto che a fine dicembre la situazione non era cambiata. Quindi il vantaggio loro è strettamente economico, non ce ne stanno, e per loro è più che sufficiente, soprattutto per coloro che poi si assumeranno, questo è già praticamente scritto, l'onere di preparare il progetto e poi il piacere di gestire l'impianto e ricavarci i soldi, cioè Acea e la cordata di imprese nazionali e internazionali che faranno da corollario e così via. Quindi tra l'altro sappiamo che ci sta la Vianini, che c'è sta l'Itaci, che ci sta naturalmente la società del gruppo Suez de France, che naturalmente fanno tutte parte di diciamo aziende che Acea conosce benissimo e che sono chiaramente anche nei rispettivi pacchetti azionari della municipalizzata di Roma. Quindi è un grande affare con minore spesa possibile, chiaramente in danno dei cittadini romani, che quasi con certezza non si vedranno affatto, assolutamente, come dicevo prima, abbassare la tassa sui rifiuti. Anzi, è previsto, ormai tutti quanti lo dicono, lo ammette la stessa AMA, che nei prossimi anni, fino almeno al 2025, non potrà altro che aumentare. Aumenta la produzione di rifiuti, aumenta chiaramente la TARI, perché sì, aumentano i costi di AMA.
Certo, no, mi sono ricordata l'altra domanda, ma in un certo senso è quasi anticipato, ma per me non è sufficiente, immagino che non lo sia nemmeno per qualcuno o qualcuna che ascolta. Allora, in questo inceneritore va tutto, va l'indifferenziato, a quanto ho capito. Quindi,
cioè, formalmente loro continuano a dire ciò che poi non corrisponderà al vero, certamente, che anzi la continueranno a fare la raccolta differenziata, perché hanno messo questi bellissimi cassonetti cosiddetti intelligenti, ne abbiamo visti alcuni già messi in giro sull'Appia, mi pare su Via Appia ne hanno già messi un bel po', e che quindi garantirebbero una differenziazione dei rifiuti.
Cioè, come funzionano? Io non l'ho visto onestamente, come funzionano?
Guarda, sinceramente non li ho visti nemmeno io, l'ho letto su Roma, sì. Today, che assicura che in questi giorni sono stati installati sulla via Appia Nuova e sono installati anche non ricordo in quale altra zona di Roma. Sono quelli con tanti bei colori, che non ci si possono attaccare sopra, diciamo, non ci si possono mettere scritte, non ci si possono attaccare manifesti, non si possono coprire i bei colori che indicano le varie tipologie, ma tanto sappiamo come va a finire. Questi, come è già successo in passato, conterranno un po' di tutto.
Sì.
E quindi da questo punto di vista, nonostante dicano che loro addirittura il piano, ma come si permettono, insomma, di raccontare queste favole? AMA racconta, il nuovo Pace, mi sembra che si chiama, amministratore dell'AMA, racconta che loro entro il 2028 saranno al 60% di raccolta differenziata, ma è semplicemente ridicolo una cosa di questo genere, non è possibile, è dimostrabile che non è possibile, loro vanno in controtendenza, quindi questo è contraddittorio, è semplicemente una delle tante favole, tant'è che dovevano stare al 65% già nel 2020, a che anno siamo? Al 2023, che mi sembra che siamo, a carissimo amico, intorno sotto al 40%, insomma.
Comunque le favole io le sento raccontare, perché le radio, insomma, la RAI eccetera, ogni tanto quando parlano di questa questione dicono che l'Italia è all'avanguardia e c'ha livelli di raccolta differenziata altissimi eccetera, tra l'altro con un sistema così in effetti non è garantito, so che io vedo la gente che butta la carta dentro la busta di plastica, quindi nemmeno me la voglio prendere con loro, perché non è questa la questione. Però un'altra domanda ti volevo fare, appunto, bruciando tutta questa roba, prima lasciamo perdere i materassi, ma che però spesso sono gomma piuma, quindi oltre al danno economico, tutto quello che tu hai spiegato, la beffa eccetera, ma c'è anche un problema per la salute con questa roba che brucia?
ma il problema è chiaramente il principale per la salute. In pratica le emissioni al camino, che come dicevo conterranno una notevolissima percentuale di nanoparticolato, inglobano molecole varie, tra queste quelle cancerogene. Cancerogene significa diossine, furani, idrocarburi policiclici, tutta una serie di presenze che hanno una caratteristica fondamentale. Molti di questi non esistono in natura, le diossine in natura non ci stanno, quindi gli organismi viventi non sono assuefatti alla loro presenza, anzi non lo sono affatto. La conseguenza qual è? Quella che anche se ammesso, questo magari neanche succederà, però ammesso anche che fossero rispettati i limiti di legge per quanto riguarda queste presenze nei fumi emessi, in realtà la lenta deposizione al suolo in assenza di assorbimento, di metabolizzazione, di degradazione da parte degli organismi naturali come appunto le piante, come gli animali e l'uomo, in assenza di questi tendono ad accumularsi mano a mano, una volta che entrano in contatto attraverso la catena appunto, no? Che va dai vegetali all'uomo che se ne cipa, man mano che questo avviene ci sarà, e c'è, perché questo è documentato, accumulo progressivo, e siccome l'organismo non li riconosce si verificano tutta una serie di conseguenze come una specie di crisi di rigetto, no? Cioè quindi si verificano queste aumento dei processi infiammatori, certo, che nel tempo non
che sono precursori del tumore, poi i processi infiammatori.
Certo, no? Cioè, tutti questi processi infiammatori sono semplicemente l'anticamera di conseguenze di questo tipo. Se uno è fortunato si limita a serie conseguenze del tipo di patologie respiratorie, questo e quell'altro, ma altrimenti chiaramente in tumori di vario tipo.
Sì,
quindi certo. Poi un'altra cosa da non trascurare è che la temperatura dei fumi emessi nelle zone interessate naviga intorno ai 200 gradi, il che significa che 24 ore al giorno per 365 giorni moltiplicato 30 anni modifica il microclima dell'intera zona. Intera zona, stiamo parlando di una zona in cui sì, ci stanno presenze delle industrie del settore, a parte non ci dimentichiamo che a 500-600 metri di distanza c'è la discarica di Roncigliano, ma ci sono pure presenze agricole, ci stanno tuttora nella zona per esempio che va verso la parte più vicina ai castelli del nono municipio, ci stanno un sacco di aziende anche biologiche, no? Quindi ci stanno conseguenze anche di questo tipo, quindi il microclima cambia, l'inquinamento aumenta, eccetera, insomma i danni alla salute sono più che certi.
Sì, senti, allora io sul manifesto che voi avete fatto per il corteo c'è una bella immagine che dà un po' il raggio d'azione, no? Di tutto questo bel quadro di cui abbiamo parlato. Raggio minimo di impatto ambientale dell'inceneritore. Allora, la questione è questa. Voi, forse è la prima volta che mi ricordo io che un'assemblea, il comitato Noincia ha chiamato Roma, ma non per solidarietà, perché come si sta vedendo poi la questione riguarda tutta la zona, non solo quella particolare. Però vogliamo spiegare a chi ci ascolta ancora una volta perché questa assemblea si fa a Roma, perché è importante che poi si venga da Roma alla manifestazione, perché questa cosa ci riguarda anche qui nella città, a parte le condizioni in cui stiamo dal punto di vista dell'immondizia, che quelle sono sotto gli occhi di tutti.
Sì, guarda, dunque noi abbiamo dei dati che riguardano l'inceneritore di Brescia, no? Allora, il raggio minimo che abbiamo indicato non è campato in aria, si basa su dati effettuati con misurazioni precise di parte significa non affidate a uno dei tanti laboratori o centri di ricerca pagati dall'A2A. Parliamo dei dati indipendenti. Bene, questi ci dicono che entro i 9 chilometri possiamo considerare certo l'impatto. Ora, una buona parte del nono municipio, che è comune di Roma, anche se è distantissimo dal centro storico, sì, che siamo a una ventina di chilometri, è cointeressato dalle conseguenze che direttamente hanno un impatto sulla salute. È chiaro che quindi da questo punto di vista il nesso con, diciamo, le iniziative dei coordinamenti cittadini o regionali sanità, che ovviamente in qualche modo cercano di tutelare o perlomeno di contribuire a tutelare un po' meglio questa maledettissima gestione anche della sanità, siano direttamente parte in causa anche per quanto riguarda la realizzazione di impiantistiche di questo genere. Ma questo poi altrettanto vale in altre zone direttamente di Roma, perché se noi andiamo a vedere quello che sarà l'impatto dei due mega impianti di digestione anaerobica a Cesana e Casalserce, idem, saranno diversi i componenti che vengono emessi oppure i rifiuti solidi che verranno prodotti, ma le conseguenze sulla salute, poi Cesano, figuriamoci, già c'è una storia di emissioni elettromagnetiche, stanno messi bene. Quindi questo direttamente impatta, no, con il problema generale della salute di chiunque risiede in un posto dove non si merita qualcosa che gli peggiora assolutamente la qualità della vita.
Sì, poi mi viene in mente il discorso del chilometro zero, no? Comprate le verdure, le cose al chilometro zero, viene da lì e quindi comunque te la becchi, come tu hai detto, poi entra nel ciclo vegetale e non solo, anche nel ciclo degli animali, certo, per chi li mangia.
Certamente.
Un ultimo argomento, allora qui come propaganda si parla tanto, no, di rifiuti, cioè se senti soprattutto i media mainstream eccetera, ma il modo di parlarne è sempre quello che la responsabilità è tua, cioè del singolo individuo che deve avere dei comportamenti, deve chiudere il rubinetto eccetera, ma tutto quello in cui noi siamo immersi ci dice esattamente il contrario. Cioè la cosa a cui volevo arrivare, ma insomma fa parte anche ampiamente del vostro discorso, è proprio il fatto che tu hai detto sono aumentati i rifiuti, quindi diciamo sono aumentati pure i consumi da un certo punto di vista. Il discorso che nessuno fa è quello di un diverso modo di produrre e un diverso modo conseguentemente di consumare.
Fondamentale questo, tant'è che noi la prima critica che abbiamo fatto quando abbiamo presentato le osservazioni in opposizione al piano generale di gestione dei rifiuti del sindaco Gualtieri è stato proprio questo. Non c'è sta nemmeno una parola sulla riduzione dei rifiuti a monte. Sappiamo bene che al di là del fatto che ci stanno sempre e dappertutto gli zozzoni, singoli cittadini, però quello che conta è l'esempio che tu dai, quello è fondamentale, no? Questo vale a qualsiasi livello, a maggior ragione in questo caso, no? Se tu come comune di Roma mi dai un esempio che va in controtendenza, mi metti i mega cassonetti che inghiottono tutti e mi dici buttate qua così i marciapiedi sono puliti, salviamo il decoro di Roma perché tanti turisti ci ammirano e ci amano, quindi vediamo Roma pulita, e non ti poni il problema che stai diseducando i cittadini saranno contenti, no, di mettere qualsiasi cosa che non stazionerà magari sul marciapiede e finisce dentro quei carrabili giganteschi che verranno poi caricati su un mezzo e portati direttamente al forno. Questo appunto è altamente diseducativo, no?
Ma per adesso che non c'è l'inceneritore, tu mi hai detto che già ci sono questi mostri, dove va a finire? Al solito posto?
Questi hanno messi già alcuni come, diciamo, sperimentali. Quello che ti dicevo era proprio uno o due che sono stati piazzati a Bella Monaca. L'hanno messi sperimentalmente per vedere, vediamo un po' se per caso riusciamo a tenere i marciapiedi di Teodoro Bella Monaca puliti, perché gli mettiamo sti bei mega sistemi che tanto ci stanno in altre città europee, ci stanno a Madrid, ci stanno in altre città europee, e invece in soli due mesi di sperimentazione si è visto che praticamente questo miracolo non succedeva, tranquillamente le sacchette continuano a stare fuori. Ma comunque è l'esempio non viene dato, cioè è inutile che si raccontano queste favolette che aumenterà la raccolta differenziata, solo quella che gli interessa. Io sono certo che ad esempio aumenterà sicuramente la raccolta differenziata dell'umido, quello gli interessa, no? Cioè gli interessano gli incentivi che verranno presi rispetto alla quantità che viene avviata a digestione Quello sì, figuriamoci, quella è una fonte di lucro notevolissima, no? Ci stanno i famosi certificati che vengono erogati dal CSE per ogni quantità in unità di metri cubi di metano che vengono prodotti da quegli impianti, lì siamo sicuri che funzionerà la raccolta differenziata, ma non è quella che indichiamo noi, non è quella, anzi è un invito. Cittadini, producete tanti rifiuti che noi famo più soldi.
Questo è il circolo infernale, questo proprio la centrale. Senti, allora vogliamo ricordare che sono quasi le 16:30, comunque era per le 17, ma stiamo a Roma, quindi non aggiungo commenti. All'occupazione abitativa di Via del Porto Fluviale c'è questa assemblea cittadina sulla politica comunale dei rifiuti, quello di cui abbiamo parlato fino adesso, incentrata sulla costruzione di un nuovo grande inceneritore. Mi preme dire che l'hanno promosso, oltre ovviamente al coordinamento contro l'inceneritore di Albano, al presidio permanente contro la discarica, anche i movimenti per il diritto all'abitare e il coordinamento regionale sanità. Questo nell'ambito di una collaborazione, chiamiamola così, sui temi della salute e della sanità, che insomma con queste strutture stiamo portando avanti da diversi anni. E poi importantissimo invece sabato 25 alle 15:30 a Piazza Mazzini ad Albano c'è il corteo. Io ho partecipato a diversi cortei all'epoca del Noi, insomma, contro l'inceneritore di Albano, quindi la partecipazione comunque lì è notevole, perché il lavoro è stato fatto veramente bene. Però diciamo questa volta appunto l'assemblea serve per invitare i romani e le romane a partecipare a questa cosa che li coinvolge, perché è contro l'inceneritore di Roma l'appello, no? E le politiche industriali sui rifiuti basate su discariche, inceneritori ed estrazioni di energia, quindi quello di cui abbiamo parlato fino adesso. Se vuoi aggiungere qualcosa, se no...
abbiamo cercato perlomeno di fare uno sforzo per raccogliere i contributi e la partecipazione anche di quella parte, almeno di quella parte più vicina a noi del nono municipio, quindi ci dovrebbero essere, perlomeno ci hanno garantito, l'ultima riunione abbiamo fatta ieri sera, una diciamo adeguata presenza, cospicua presenza, comitati dell'area appunto del nono municipio.
E che ce ne sono tanti comunque intorno a Roma, magari non li conoscono, e soprattutto ripeto, andiamo pure da Roma, non è che sta in capo al mondo Albano, insomma, quindi certo, possiamo arrivare e dare il nostro contributo, che non è a questa lotta è anche la nostra, insomma, di noi che siamo qui a Roma.
Naturalmente.
Benissimo, grazie tantissime e ci vediamo sicuramente sabato.
Sì, grazie a voi.
Ciao. Allora, questa era la prima corrispondenza, e, insomma, lunga, però mi sembrava importante perché insomma, è un fatto abbastanza non inedito, perché dicevo di manifestazioni ce ne sono state veramente tantissime da quelle parti per tutta la storia dell'inceneritore, una battaglia lunga che ha dato anche i suoi frutti, però come al solito poi devi rimboccarti le maniche e ricominciare, non dico da capo, ma non si fa a Albano, si fa a qualche chilometro di distanza, e come dicevamo ci riguarda, quindi ribadiamo l'appuntamento per sabato 25 alle 15:30 a Piazza Mazzini ad Albano. Questa è Radio Onda Rossa, 06 49 17 50 il telefono, e questa è la trasmissione del coordinamento regionale sanità.
Long as
Eccoci di nuovo in onda, in diretta dagli 87.9 di Radio Onda Rossa, e come annunciato inizio trasmissione abbiamo al telefono i registi di C'era una volta in Italia, Giacarta sta arrivando, adesso ne riparleremo per chi magari non sa ancora di che cosa si tratta, Federico Greco e Mirko Melchiorre. Buonasera, grazie mille di essere qui con me in questo caso.
Ciao, io sono Federico, perché Mirko purtroppo non è potuto.
Va bene, lo salutiamo.
È una proiezione che è di stasera per all'Aquila.
Ecco, io avevo guardato, ma mi era sfuggito che lui era all'Aquila stasera. Va bene. Allora, intanto un grande successo che, diciamo, non vi aspettavate forse.
Guarda, così grande no, in effetti.
Raccontaci un po', perché io ho visto tutte le proiezioni, le sale in tutta Italia, ci siamo scambiati, io ti ho mandato dall'Alpe alle Piramidi e tu mi hai risposto dal Manzanarre a Reno. Effettivamente però è impressionante, io... La prima che abbiamo, c'è stata la prima in Calabria, no? A Cariati, poi
sì,
ce n'è stata, esatto, poi poco dopo, era prima di Natale, c'è stata a Roma e la gente è rimasta fuori, chi non aveva prenotato,
sì.
E dopodiché c'è stata questa escalation incredibile, siete tornati anche a Roma, io l'ho visto due volte perché ho portato altre persone che non l'avevano visto, quindi insomma, che ne pensi di questo successo che forse ha superato anche film, diciamo, molto paludati?
Allora sì, dunque intanto diciamo che l'aspettativa sulla qualità del film per noi era già alta, perché eravamo abbastanza consapevoli che per esempio rispetto a Pix fosse un prodotto superiore, più complesso, più ambizioso, più strutturato e anche più potente. Però devo dire la verità che il successo poi anche di pubblico e di sala ci ha colto un po' di sorpresa, perché sono più di 100 giorni che siamo in sala, appunto dal 5 dicembre, e ci aspettano altri, almeno un altro mese, mese e mezzo di proiezioni, in cui però addirittura le proiezioni si accavallano, ci sono delle volte in cui abbiamo 2, 3, 4 proiezioni al giorno nelle prossime settimane. E d'altro canto, come dire, questo ci sta facendo rendere conto di diverse cose, cioè del fatto che quando prima la lotta di Cariati ci sembrava, no, 3 mesi fa, 4 mesi fa, sembrava, diciamo, la lotta che avveniva in un paese davvero molto molto sfortunato, dove l'ospedale era chiuso da 13 anni, non c'era nulla, non c'era lavoro, non c'era sanità, non c'era economia, non c'erano strade, eccetera eccetera, mentre magari nel resto d'Italia sembrava che le cose stessero messe meglio, e quindi sembrava che Cariati fosse, diciamo così, un monito di quello che avrebbe potuto succedere al resto dell'Italia di lì a qualche mese o qualche anno. Oggi invece, dopo aver visto decine e decine di città in tutta Italia, e dopo che ci dicono tutti che quella cosa che è successa a Cariati sta succedendo ovunque, noi siamo costretti a fotografare una realtà che è l'opposto. Cioè in questo momento in tutta Italia, diciamo così, la Calabria di qualche mese fa è arrivata in tutta Italia, mentre adesso invece a Cariati è l'unico posto in cui l'ospedale riapre. È una cosa incredibile. Quindi se prima la negatività di Cariati rispecchiava quello che sarebbe stato il futuro dell'Italia, speriamo che questo accada anche adesso, cioè speriamo che la positività di Cariati, l'unicità positiva di Cariati, rispecchi il futuro dell'Italia, cioè speriamo che davvero in Italia questi ospedali che stanno chiudendo invece riaprano, come è successo lì.
Ricordiamo intanto, perché noi siamo partiti, cioè io sono partita in quarta dando per scontato, ma magari qualcuno non lo sa, nonostante appunto veramente siete e sarete in tutta Italia, che questo film di Federico Greco e Mirko Melchiorre, titolo completo appunto C'era una volta in Italia, Giacarta sta arrivando, parla di sanità, ma prendendo lo spunto da una lotta importante che noi da qui e comunque dalla nostra trasmissione abbiamo sicuramente seguito, che è quella di questo ospedale che è stato chiuso, un ospedale che serviva fra l'altro un bacino molto importante e che quasi immediatamente ha suscitato invece una lotta di tutto il territorio, con un'occupazione dell'ospedale. Voi avete seguito un po' questa storia, finché poi è arrivata non l'assicurazione verbale, cioè cominciano a vedersi, tu hai scritto che arriva il macchinari, che stanno riaprendo dei reparti, quindi insomma una cosa che veramente dovrebbe essere di stimolo e di esempio per tutte quelle realtà, che invece tu Mirko, e non solo voi, perché diciamo per chi ascolta, che alle proiezioni ci siete spessissimo voi o ci sono magari persone che sono intervenute dentro nel film, oppure
sì,
gli stessi
ci
protagonisti,
sono comitati, attivisti, movimenti, sì sì, c'è un sacco di gente,
E quindi avete toccato con mano appunto quella di cui stavi parlando tu, una situazione che invece è drammatica e di cui magari si sa poco. Voi che state sul posto, per esempio, ho visto che voi siete stati ad Amelia, un posto.
No, ci dobbiamo ancora stare.
Ah, ci dovete ancora stare.
Tra pochissimo.
Allora, pure io con tutte queste date mi confondo. Comunque, Amelia, quella zona lì,
pure noi.
La conosco molto bene. E c'era un ospedale, c'è stata, credo, due settimane fa, una manifestazione proprio a Amelia, a cui poi sono intervenuti anche, diciamo, gli abitanti dei paesi vicini che si servivano di questo ospedale, perché anche questo ospedale probabilmente sarà chiuso, c'è l'intenzione di chiuderlo. E devo dire, perché l'ho conosciuto personalmente, l'ospedale, per circostanze varie, che era un ospedale funziona bene, ci veniva addirittura gente da Roma per certe specialità.
Sì, sì, sì.
Quindi insomma, questo poi un'altra notizia.
Ad Amelia saremo sabato 25, questo sabato alle 6.
Dove c'è un cinema ad Amelia, mi pare.
Sì.
Infatti, sì, se mi ricordo.
Poi lo cerco, ma poi.
Sì, sì, vabbè, dico. Tanto io mando dappertutto, quindi non ti preoccupare che non sfugge. E quindi va bene. E poi, fra l'altro, sabato 25 stesso, per un caso così, perché ci sono dei compagni che stanno a Viterbo e l'hanno saputo, ci sarà una manifestazione a Tarquinia sullo stesso argomento, perché pure lì chiude un ospedale. Quindi credo che già così al volo, quello che tu dici delle situazioni che voi avete toccato con mano, ce ne sono tantissime, veramente tante.
Sì. Purtroppo sì, è per questo che adesso la cosa è diventata, diciamo, paradossale, no? Cioè adesso praticamente in questo momento c'è un unico ospedale, spero che non sia vero, ma almeno per quello che so io, un unico ospedale che sta riaprendo, quello per il quale è stata fatta questa lotta incredibile, e invece in tutta Italia stanno chiudendo. Ecco, la pressione è alla sala comunale Boccarini.
Ah, ho capito.
Quindi questo sabato alle 6.
Come funziona, Federico? Cioè, vi chiamano loro? Com'è questo passaparola, questo tantam che coinvolge tantissime città e tantissime situazioni? Raccontaci un po'.
Guarda, funziona così: noi abbiamo chiaramente un distributore, perché
sì,
la
certo.
distribuzione di un film costa molto, e quindi noi non potevamo chiaramente permettercela, che diciamo organizza delle proiezioni in tutta Italia in un circuito speciale, in un circuito particolare, non speciale, tipo a Roma soprattutto, Milano, Torino, Genova, eccetera eccetera. Però poi chiaramente da questo circuito rimangono fuori tantissime sale, soprattutto le sale dei comuni più piccoli, e lì succede che quando le persone non vedono il film nella loro sala, nella loro città, parlano con la sala della loro città e riescono a strappare la promessa di fare il film. A quel punto parlano con noi e noi organizziamo la proiezione. Questo sta avvenendo ormai appunto da 3 mesi, 4 mesi, e il film, che ha tantissime recensioni e articoli dalla stampa locale, dalle varie stampe locali, invece ha praticamente zero articoli da parte della stampa mainstream.
Sì,
quindi evidentemente il successo è dovuto a un passaparola. Infatti succede sempre così, che dopo la proiezione, quando ci siamo io e Mirko, quasi sempre, diciamo, ma non sempre, ci sono sempre dei lunghi dibattiti che durano 1 o 2 ore, e poi alla fine diverse persone ci avvicinano per sapere come fare a portare il film nella loro città, ed è così che il film sta esplodendo.
Sì, poi appunto adesso ho sott'occhio quello che tu hai mandato delle proiezioni solo dal 21, cioè da ieri fino al 31, e ovviamente ce ne sono in contemporanea, perché non coprono solo 10 giorni, ma insomma ce ne sono 2 in un giorno, 3 in un giorno, è veramente
esatto.
Impressionante. Io volevo parlare con te di una cosa, però allora tu sai che noi abbiamo questo coordinamento sanità, che insomma da romano poi è diventato regionale, ma insomma non è che copre tutte le province, ed è un lavoro abbastanza faticoso, nel senso che, per dirla con grande sincerità, ci sono, diciamo, strutture che lavorano insieme a noi, le occupazioni delle case, insomma, adesso abbiamo parlato con un compagno del Noinch di Albano, però non vediamo una grandissima rispondenza su questo. Allora, per esempio, qui sembrerebbe, no, da tutto questo entusiasmo, questo chiedere il film, che c'è una grande, diciamo, sensibilità sull'argomento, però non si traduce, diciamo, come si è tradotta a Cariati, che poi non è venuto prima del film, il film è arrivato dopo che la lotta era cominciata. Quindi io non so che interpretazione dare. Tu che sei stato a tanti dibattiti, per esempio, come mi dicevi, che idea ti sei fatto?
Allora, guarda, nel nostro film c'è una delle frasi più importanti, dei passaggi più importanti, che viene detto da Ken Loach, che ovviamente cita Gramsci, no? E lui dice: è importante reimparare la lezione di Gramsci, cioè di agitarci, informarci e poi organizzarci. Ora, a me sembra che l'agitazione, in tutti i sensi possibili del termine, e l'informazione, cioè fare ricerche, imparare, approfondire, ci sia in una buona fetta, diciamo, del fronte del dissenso, chiamiamolo così. Solo che poi, appunto, difficilmente si traduce dunque spesso si traduce in azione, ma l'azione non si traduce in organizzazione. Perché, non so, questo credo che sia un problema anche abbastanza italiano. Quello che è successo a Cariati è stato semplicemente che loro a un certo punto, anche senza pensarci troppo, si sono riuniti, dopo anni che si riunivano per cercare di lottare per l'apertura dell'ospedale, davanti alla piazza dell'ospedale, e quasi senza pensarci hanno deciso: ragazzi, non ce la facciamo più, dobbiamo fare qualcosa di molto eclatante, e hanno deciso di occupare, nel giro di due ore hanno deciso di occupare. E quindi credo che quello che è successo a loro sia stato un po' di testardaggine, perché una volta che hai occupato, poi l'occupazione la devi mantenere, finché non vinci.
Certo.
È quello il grande problema, no? Cioè, come fare un figlio, sì, vabbè, l'ho fatto, ma è lì che arriva il problema, no? O anche come quando fai un film, sì, vabbè, l'ho fatto, ma sì, ma poi lo devi seguire, devi portarlo in giro, eccetera, eccetera. Quindi sono stati molto testardi nel durare molto, nonostante momenti veramente anche lunghi di depressione, di rabbia, di momenti in cui non succedeva nulla. E nello stesso tempo sono stati anche, secondo me, non dico ingenui, ma come dire, non hanno, cioè, hanno abbandonato, nel momento in cui hanno agito, hanno abbandonato l'analisi e si sono concentrati solo sulla prassi. Dopodiché, uno degli strumenti più importanti loro, e che lo hanno capito fin da subito, è stato lo strumento mediatico. Cioè, loro hanno detto: l'unico modo per attirare l'attenzione qui è quello di uscire il più possibile su tutti i giornali. E quando siamo arrivati noi, a parte che noi siamo arrivati proprio perché loro erano riusciti ad uscire su tutti i giornali, e quindi noi, leggendo, li abbiamo intercettati, e quindi abbiamo iniziato a raccontarli, a seguirli, a riprendere le loro vicende per 8-10 mesi. Però poi hanno continuato anche noi, e infatti quando siamo arrivati noi, diciamo che il nostro film è stato un volano mediatico per loro. Infatti noi abbiamo fatto fare quell'appello famoso a Roger Waters per la riapertura del loro ospedale a dicembre del 2021, quindi dopo un anno, più di un anno che avevano occupato, e nel momento in cui si trovavano poi in un pantano. E questo appello è stato un volano mediatico, ed è da quel momento in poi che sono state ottenute delle rassicurazioni concrete, che adesso in queste settimane stiamo vedendo che sono davvero concrete, per la riapertura. Quindi da una parte è stata la testardaggine, dall'altra la consapevolezza che oggi si lotta molto sul piano mediatico.
È così.
Mediatico non solo locale, ma anche nazionale.
È così. D'altronde, se non avessero occupato Roger Waters, tu che avrebbe parlato?
esattamente.
Tu ti devi comunque muovere, poi... Che poi, insomma, uno pensa sempre a voi a Roma, no? Magari noi, io ho molte conoscenze, conosco molti compagni del sud, no? Che una volta, adesso un po' meno, dicevano: voi a Roma però fate, eccetera. Qua mi sembra che la situazione si sia rivoltata, perché in fondo Cariati, che era, insomma, un paese, eccetera, sì, aveva un ospedale importante, l'avrà, però, insomma, non è certamente Roma. Invece la situazione si è capovolta.
Ma se tu chiedi in giro se conoscono Cariati, tutti. Il 99% delle persone non conosce neanche il nome.
Ah, dici no, pensavo che parlavi dell'utenza. Sì, infatti è questo il discorso, che poi sì, è così.
E adesso lo conoscono quasi tutti.
Esatto, cioè, certo, io non lo conoscevo, l'ho conosciuto i compagni perché vabbè, la rete che è nata insomma intorno ai congressi, a Bologna, eccetera, sicuramente poi ci ha messo in contatto. Vedo
allora,
che
c'è un'altra cosa, scusa Antonella,
certo,
che
come no,
dire che
è tutto il
cioè
tempo
che l'altro vabbè. Elemento è che alcuni di loro per fare questa occupazione, che non è semplicemente stare là dentro e giocare a carte, ecco diciamocelo, è stare là dentro, monitorare costantemente le azioni delle istituzioni locali, nazionali, dare una mano ad altre lotte, fare rete con altre associazioni e movimenti, coinvolgere la popolazione, cioè è una cosa molto complicata. Per fare questo alcuni di loro hanno abbandonato tutto,
certo,
hanno abbandonato la loro vita privata e professionale. Ora io non so quante persone sono disposte a farlo, e bisogna saperlo, bisogna sapere, cioè, perché io dico sempre, nello sport non è necessario vincere, basta partecipare. Nella politica, se tu pensi che entri in politica solo per partecipare e non vuoi vincere, stai facendo sport. Quindi se fai un'azione, se decidi di fare politica, lo fai solo se vuoi vincere.
Diciamo vincere che certo, ti devi impegnare, chiaro, devi sapere che cosa ci butti nella lotta, questo è evidente, questo sì,
esatto.
Anche se c'era qualcuno che diceva peggio di una rivoluzione persa, c'è cioè una rivoluzione non mancata, no? Quindi comunque
sì, esatto,
bisogna essere realisti, concreti, però insomma capire che se ti impegni su quella cosa non può essere come andare, appunto, come tu parli di sport o fare una cosa ogni tanto. Purtroppo è una mentalità che è molto diffusa questa qui, più di un tempo,
sì,
devo dire. Adesso è questo forse che poi porta un po' alla situazione che stiamo vivendo. Allora io vedo che mi ha detto che Mirko stasera è all'Aquila, tu sei domani a Torino.
Sì, domani il film è al campus Einaudi, all'università di Torino, addirittura. Poi noi siamo, se vuoi ti do qualche data, magari c'è qualcuno che... Cioè, stasera all'Aquila, al Cinema Z, e anche a Tolentino, vicino a Macerata.
Sì.
Domani siamo a Torino e a Fano.
Sì.
Poi invece
sì, sto ingrandendo.
A Senigallia.
Senigallia, il 25 ad Amelia.
Sabato ad Amelia, esatto. Il 26 siamo a Legnago, Verona.
Sì, Madonna, proprio da una parte all'altra.
Sì,
il 27
poi,
a Ferrara.
Siamo a Ferrara, Colleferro, Sarzana, Padova, Cento, Catanzaro, Bergamo, Comacchio, Galatina. Insomma,
senti una cosa, Federico. Sì, veramente se non lo vedi è perché non lo vuoi vedere, perché veramente è dovunque.
Esatto.
Senti,
esatto,
ma c'è una maniera, perché io ovviamente le prendo da te, le date, c'è una maniera, un sito, un modo per chi.
Certo.
Lo dici?
Basta andare sulla nostra pagina Facebook che si chiama Pigs The Movie,
okay,
perché è il nome del film
del
precedente,
film, sì.
Oppure sul nostro sito che c'era una volta in Italia.com, e lì ci sono tutte le
date
aggiornate.
Ecco, perché questo è importante, certo. Poi vedo che domani ci sarà Mimmo, poi ci sarà Agnoletto, insomma un altro che compare all'interno, che uno poi dice vabbè, posso non essere completamente d'accordo con uno o l'altro, però il discorso che viene fuori è assolutamente completo. È un discorso, soprattutto quando si dice no, Giacarta sta arrivando, ne abbiamo parlato l'altra volta, a che si riferisce, ma il problema è che si capisce che c'è un disegno di privatizzazione della sanità, è questo che è importante capire, per cui
esatto,
noi, voi anche in questa maniera insomma, utilissima e anche bella che avete trovato e avete fatto, diciamo contro questo progetto ci muoviamo perché vogliamo sostenere il servizio sanitario pubblico, migliorarlo ovviamente, allargarlo. Io adesso cito soltanto
secondo me qui il problema non è più sostenerlo o migliorarlo, qui il problema
salvarlo,
è proprio salvarlo
certo.
Perché io ritengo che, purtroppo devo dirlo, dalla prospettiva privilegiata che ho in questi mesi e da quello che sento dire sulla stampa, da dichiarazioni di politici, tecnici, roba del genere, medici, soprattutto sindacati di medici, infermieri, sta per definitivamente morire.
Sì,
si sta parlando addirittura di commissariamento.
totale nazionale.
Una roba che in 30 anni non sarà mai vista.
Ma tu pensa, per esempio, il nuovo presidente di regione del Lazio, no, Rocca, che ha detto azzererò le liste d'attesa aumentando le convenzioni con i privati, e quindi a quel punto, fra l'altro, una delle cose su cui nessuno fa caso è che io devo avere il diritto pure. Questo sembra fantascienza nella situazione devastata di adesso, però io devo avere pure la possibilità di decidere di andare da quel medico e non da quell'altro, in quell'ambulatorio e non in quell'altro, cosa che adesso è già, se riesce ad andare in un posto, già è un miracolo, insomma. E siamo
un articolo di qualche giorno fa sul Sole 24 Ore che dice che ci sono oltre 4 milioni di italiani che hanno rinunciato a curarsi,
sì, l'ho
a
visto
causa
anch'io
delle liste d'attesa.
Certo, perché diciamo, se ce l'hai i soldi poi li tiri fuori, fra l'altro un intramenia ormai viaggia sui 150 euro, 120 eccetera, quindi non ne parliamo. Ma se non ce l'hai non è che hai scelta, non ti curi, è quello il discorso.
Va bene. Direi si muore.
Si muore, sì, ma poi la mortalità non lo dicono, ma la mortalità è aumentata, ma non solo in Italia, ci sono, per esempio, in Gran Bretagna ho letto, e poi c'è questa totale veramente strato di piombo sulle notizie, per cui non puoi azzardarti a dire una cosa che non sia, perché se no allora tu alla fine sei putiniano qualsiasi cosa dici oggi, anche sulla sanità. Va bene, Federico, ti ringrazio tantissimo, un bocca al lupo ovviamente enorme per tutto quello che state facendo. Queste sono le date di marzo, sicuramente ci saranno anche quelle d'aprile, a questo punto sono convinta.
Sì, ci sono già.
Perfetto, benissimo. D'accordo, grazie tante, ti saluto.
A voi, davvero. Ciao, grazie mille.
E allora, questo era uno dei due registi di C'era una volta in Italia, Giacarta sta arrivando. Io ho dato un po' per scontato, vista anche la grande diffusione, ne abbiamo parlato poi di questo film, ma comunque volevo spiegare anche un po' il titolo. Giacarta sta arrivando, perché Giacarta sta arrivando era qualcosa che veniva scritto, come ci hanno spiegato i registi nella prima trasmissione che abbiamo fatto con loro, era appunto quello che veniva scritto sui muri in Cile soprattutto, prima e dopo il colpo di Stato, e rifacendosi a quello che successe in Indonesia, quando anche qui con l'intervento ovviamente non ufficiale ma concreto degli Stati Uniti d'America, fu deposto il presidente legittimamente eletto e ci fu uno degli stermini di comunisti e anche probabilmente di chi non lo era, ma comunque era considerato un oppositore, che la storia ricordi. Le cifre vanno dai 500.000 addirittura a 1,5 milioni di persone ammazzate così sommariamente, e quindi è, diciamo, anche per dire state attenti, che comunque la reazione, e in questo caso anche quella diciamo economica soprattutto, arriva ed è arrivata, sta arrivando. E quindi chi non si sveglia adesso si sveglierà molto molto male, ci sveglieremo tutti purtroppo, perché la lotta riguarda tutti, non la possiamo fare in poche e poche, però diciamo è qualcosa che bisognerebbe diciamo comprendere, che qual è quello che si sta giocando in questo momento anche sul piano della sanità, e credo che non vederlo significhi veramente non volerlo vedere, non so come dirlo altrimenti. Allora, adesso un po' di musica, siamo sempre su Radio Onda Rossa 06 49 17 50 il telefono, e questa è la trasmissione del Coordinamento Regionale Sanità. Eccoci di nuovo al microfono. Come vi ho anticipato all'inizio della trasmissione, l'ultima corrispondenza non ce l'abbiamo purtroppo. Si trattava di parlare con una compagna, fra l'altro lavoratrice della sanità di Massa, sulla giornata che delle vittime, ricordo delle vittime del Covid, che c'è stata lo scorso 18 marzo. E anche, insomma, non solo sulla, diciamo, risposta che c'è stata nelle città in cui si sono organizzati dei presidi, al di là appunto delle ipocrite pelose celebrazioni istituzionali, ma anche, diciamo, di quello che si sta muovendo, ma secondo noi andrà poco lontano a livello di inchieste. Sono, diciamo, comunque è molto tempo che ci sono state denunce da parte dei familiari delle persone morte di Covid, da parte anche di organizzazioni rispetto anche alla somministrazione dei vaccini, ma di questo per adesso non si parla. E anche se c'è molta documentazione per chi la vuole leggere su quello che sta uscendo fuori sui vaccini, allora chiariamo che parlare di questo non significa essere contro i vaccini, l'abbiamo detto mille volte, chi ci accusa di questo non è in buona fede, però questi vaccini particolari, beh, ci sarebbe, insomma, molto da discutere, e lo faremo sicuramente, se non la settimana prossima, fra due settimane, con qualcuno che, insomma, ha studiato a lungo dal punto di vista soprattutto delle reazioni avverse. Quello di cui volevo in chiusura di trasmissione sommariamente parlare è questa inchiesta della Procura di Bergamo, che si basa principalmente sulla mancata istituzione della zona rossa nei comuni di Alzano Lombardo e Nembro e sull'applicazione del piano pandemico nazionale che, fra l'altro, come sappiamo, non c'era, cioè non era stato aggiornato, diciamo così. E quindi, diciamo, ci sono responsabilità per quanto riguarda l'inchiesta sia nazionali che regionali e provinciali. Parecchia è la documentazione che è stata raccolta, soprattutto si è indagato sulla chiusura e riapertura dell'ospedale di Alzano Lombardo il 23 febbraio del 2020 dopo la confermata positività di 2 pazienti. Gli indagati, lo sapete, sono l'ex presidente del Consiglio Conte, Roberto Speranza, Attilio Fontana, presidente della Regione Lombardia, l'ex assessore della Regione Lombardia Giulio Gallera, Silvio Brusaferro, presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, Angelo Borrelli, allora presidente, capo della protezione civile, il presidente del Consiglio Superiore di Sanità Franco Locatelli e poi vari dirigenti di aziende sanitarie, eccetera. Il problema, come si sono, a parte che i reati, insomma, sono seri, ma io personalmente ritengo che finirà tutto in una bolla di sapone, ma i reati sono epidemia colposa, che però, diciamo, vuol dire che tu diffondi germi patogeni, oppure in questo caso che non hai fatto niente per evitare che si diffondessero. Agli atti ci sono le denunce di 57 dei familiari di 57 persone morte di Covid nella prima fase dell'epidemia. E poi, insomma, il perito di questa indagine è Andrea Crisanti, il quale era partito con certe affermazioni, poi, insomma, se n'è un po' andato da altre parti, ma secondo il quale, se fosse stata istituita la zona rossa in Val Seriana entro il 27 febbraio sarebbero morte 4.000 persone in meno. E vabbè, insomma, a parte tutte queste considerazioni sulle, diciamo, le misure che si sarebbero dovute prendere, le giustificazioni che si sono lette poi di commenti eccetera sono stati che noi ma questo l'hanno detto anche prima che, diciamo, si portasse a conclusione l'inchiesta, che molte di queste persone hanno detto: ma noi, era una situazione assolutamente nuova, non sappiamo come comportarci. Questo, diciamo, almeno a livello mondiale, e dovrebbe, cioè chi sta a quei posti lì dovrebbe essere informato su tutte le varie dinamiche, strategie eccetera che anche a livello mondiale si prendono nei confronti di epidemie. Beh, questo non è vero, perché comunque ci fu già all'epoca della Viaria che adesso non ricordo in che anno fu, in cui morì fra l'altro un medico italiano che lavorava con l'OMS, questo medico proprio fu il primo che emanò dei protocolli che poi infatti furono utilissimi per circoscrivere l'epidemia, nonostante questa poi si fosse diffusa all'inizio non sapendo appunto di che cosa si trattava. C'è anche un aspetto che è quello delle cosiddette rivelazioni di Pierpaolo Sileri, all'epoca viceministro, sottosegretario alla sanità. Lo vedevamo spessissimo in televisione in ogni talk, no? Che diceva anche cose senza senso a mio parere, interrogato come persona informata sui fatti, che ha detto delle cose che sono passate così come se niente fosse, ma che sono impressionanti, nel senso che lui dice, ha detto che all'inizio non c'era una task force in Italia, è il paese delle task force, e che lui questa cosa, insomma, che si riunisse per affrontare la questione, e che questa cosa lui l'aveva subito notata, non c'era programmazione, non si capiva bene che cosa bisognasse fare e così via, finché lui si accorge anche che non veniva chiamato alle riunioni, finché poi ci sono state minacce da parte di Marco Zaccardi, Goffredo Zaccardi, che era il capo di gabinetto di Speranza, che gli diceva di stare tranquilli, altrimenti, insomma, ventilando possibili ricatti sul piano personale. Queste cose sono passate proprio come se niente fosse, però una cosa ci fanno capire, che l'abbiamo detta, insomma, l'abbiamo detta da questi microfoni dall'inizio, che sicuramente le scelte che si stavano prendendo erano più politiche che sanitarie. Su questa perentoria affermazione, di cui prendo tutta la responsabilità, che ne so, possiamo citare tanto le tante dichiarazioni sul fatto che chi non si vaccinava si ammalava e moriva, e chi era vaccinato non si ammalava, e questo, insomma, si è dimostrato che non è così. Magari una maggiore cautela soprattutto i test clinici e soprattutto il tempo che forse sarebbe stato necessario per assicurarsi che, insomma, almeno i rischi si fossero ridotti al minimo, magari questo è mancato. E quindi sono le 17:05, per mancanza dell'ultima corrispondenza chiudiamo qui la trasmissione, ricordandovi che la troverete in podcast sul sito di Radio Onda Rossa e comunque anche sulla pagina Facebook del coordinamento regionale sanità, che però ancora si chiama Cittadino per quanto riguarda i social. Quindi su questo vi salutiamo, e questa radio vive del vostro sostegno, quindi vi invitiamo sempre a sottoscrivere per Radio Onda Rossa andando sulla pagina sul sito www.ondarossa.info, dove troverete tutte le modalità per sottoscrivere per Radio Onda Rossa. E quindi vi ricordo ancora una volta la manifestazione di sabato prossimo alle 15:30 a Piazza Mazzini ad Albano contro l'inceneritore di Roma, quest'idea del sindaco Gualtieri, e una manifestazione, dicevo, contro gli inceneritori di Roma e le politiche industriali sui rifiuti basate su discariche, inceneritori ed estrazione di energia, e indetta dal coordinamento contro l'inceneritore di Albano e il presidio permanente contro la discarica, ma sta iniziando adesso all'occupazione abitativa di Via del Porto Fluviale, invece l'Assemblea Cittadina, proprio per lanciare questa manifestazione anche qui a Roma, che è promossa ovviamente dal Comitato Coordinamento contro l'Inceneritore, il Presidio Permanente contro la Discarica, i Movimenti per il Diritto all'Abitare e il Coordinamento Regionale Sanità, che conclude qui la trasmissione di oggi, dandovi appuntamento